Giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata di venerdì 30 dicembre 2016, cioè di fine anno, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare leggendolo in rete, ed è il Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, quasi sempre troppi, per cui perdonerete le sue non poche défaillances, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Parovel. Come sanno già i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste ed in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste. È in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, ma ancora per poco, dato che la sta perdendo a livello internazionale perché insiste a simulare illegalmente di averne la sovranità, a derubarci delle nostre risorse economiche e di lavoro e a paralizzare anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale. E proprio su questo stiamo arrivando al dunque, tra dicembre e gennaio-febbraio dell'anno che sta per venire. Passiamo alle nostre cronache e commenti. Questa, dicevamo, è la nostra trasmissione di fine anno, siamo appunto al 30 dicembre, 2016. È il caso quindi di tirare un po' le somme dell'anno passato e di vedere, di verificare qual è la situazione della nostra città e territorio di Trieste. Beh, io direi che si affrontano due città diverse, quella del malaffare, della stolidità, delle ipocrisie e delle inerzie che producono soltanto miseria senza speranza, e quella dei cittadini consapevoli dei diritti del territorio libero di Trieste che producono lavoro e benessere immediato, e che è disposta, questa città dei cittadini consapevoli, a dare battaglia per avere il riconoscimento totale di questi diritti, o se non può personalmente, per ragioni personali, dare battaglia, perlomeno la appoggia e diffonde l'informazione in argomento e solidarizza. Qual è la città del malaffare? Beh, la città del malaffare è quella della corruzione, delle corruzioni. Guardate che per corruzioni non si intendono soltanto le tangenti, le corruzioni per denaro o per altri benefici. Per corruzioni si intendono anche quelle del funzionamento, del malfunzionamento, del funzionamento a rovescio delle istituzioni pubbliche e di chi dovrebbe occuparsene, per cui finiscono per occuparsi di affari e di vantaggi, di benefici privati contro l'interesse pubblico, tradendolo. Lo vediamo nella corruzione degli appalti, lo vediamo nei costi delle opere in appalto, opere pubbliche in appalto, che sono da 3 a 4 volte quelli delle stesse opere a livello civile. Lo vediamo nelle corruzioni giudiziarie, dove alcuni organi giudiziari, alcuni magistrati sfornano sentenze incredibili e manifestano incredibili diciamo, benevolenze che si traducono in impunità nei confronti dei personaggi che contano in questa città. Personaggi che contano, che rappresentano un altro aspetto della città del malaffare, cioè quella camorra locale, politica ed affari, che legittimandosi con il nazionalismo italiano è riuscita nei decenni a controllare i gangli della vitali della città, a parassitarli e a farsi ricche nicchie e carriere a spese di una città che invece sta affondando nella miseria. La città c'è poi della stolidità dei politici. Stolidità dei politici che ha due aspetti. Una è quella del non capire nemmeno quello che succede intorno. Pensare che fare i politici sia starsene seduti in un consiglio comunale, provinciale o regionale a sfornare mozioni e a fare comunicati stampa. Poi c'è la stolidità dei politici che culmina nella hybris, nel orgoglio eccesso, nell'alterigia personale e nella disumanità. Ne abbiamo avuto dei buoni esempi, buoni, tra virgolette, naturalmente, in questi mesi con la nuova amministrazione comunale di Piazza, dove i leghisti in particolare si sono esibiti in disumanità da sceriffo cattivo, da film western di quattr'ordine, nei confronti dei più deboli, nei confronti dei poveri, dei mendicanti e dei senza tetto. Abbiamo visto un sindaco che si vanta di avere preso per il bavero quello che lui chiama un negro perché aveva, non so, importunato una signora. E vedete, questa è hybris, questa non è neanche stupidità pura, questa è hybris, questo è il falso e blasfemo orgoglio del pensare di essere, perché si è ricchi o si è comunque avvantaggiati, al di sopra degli altri, superiori agli altri, per censo, cioè per disponibilità di denaro, per posizione o per colore della pelle. Questa loro hybris, questa loro disumanità fanno vergogna alla città di Trieste, soprattutto perché non si vedono reazioni adeguate. Anche coloro che reagiscono in genere appartengono lì agli ambienti del centro-sinistra politico che affogano, quelli che affogano nelle proprie stesse parole perché non sanno dire le cose in maniera semplice e reagiscono con comunicati e discorsi lunghissimi che alla fine perdono di significato. Quella hybris, quella disumanità però si pagano a livello personale e io ho visto così che quel tipo di orgoglio alla fine è sempre stato punito, forse da se stesso e forse no. C'è poi la città delle ipocrisie, degli intellettuali, delle quali ci siamo già occupati. Intellettuali che vivono della fama di Trieste, città del mito, della città di frontiera, della crisi di identità, eccetera, che ci scrivono su saggi e romanzi, diventano famosi per questo e non hanno poi il coraggio civile di sprecare una parola di ciò che in realtà Trieste ha loro dato e della fama che hanno acquisito per aiutare la parte della città che soffre. Vi abbiamo già fatto un elenco un po' di questi intellettuali, gente anche a fine carriera, piena di soldi, che potrebbe così perlomeno scrivere, dire qualcosa, pronunciarsi, e non lo fa in sostanza per vigliaccheria, perché ha paura di inimicarsi quella camorra locale cosiddetta per bene, e di averne un qualche fastidio, bene, se non altro quello poi che non ti salutano per strada, ecco, no? E poi c'è la città delle inerzie. Città delle inerzie, ah sì, scusate, questi rumori di fondo che sentite sono la preparazione della festa di Capodanno in sala di là, quindi non preoccupatevi, ho sentito rumori di fondo. Dicevo, c'è la città delle inerzie. Inerzie che sono proprio quelle passive, sono le inerzie più passive, quelle del disinteresse, del vivere senza guardarsi attorno, senza vedere la sofferenza che li circonda, senza capire che bisogna aiutarsi l'un l'altro, l'inerzia del crearsi una nicchia, stare lì un bozzolo sperando, come già si diceva altre volte, che qualcuno non calpesti il bozzolo tuo, ma calpesti quelli degli altri. C'è una parte della città, mentre c'è una parte della città che capisce quello che facciamo, solidarizza, ma se ne sta in silenzio perché non può agire per paura di ritorsioni, no? E questo è anche comprensibile. C'è una parte della città che vive sulle nuvole, che non si accorge o cerca di non accorgersi o finge di non accorgersi di quello che succede intorno. Eppure basta girare per le strade della città per vedere intere vie di negozi chiusi. E basta non essere isolati, avere un po' di amici, un po' di parenti per sapere quello che sta succedendo, anche se personalmente voi state bene, no? Su quest'inerzia c'è un vizio agghiacciante che giusto mi raccontavano l'altro giorno, ve lo riassumo perché è lungo. Il suo intestino che torna dall'Australia dopo 60 anni, bramoso, nostalgico, nostalgia della sua città, della vita sua di allora, e arriva con la valigia alla vecchia osteria dove si trovava con gli amici a giocare a carte e li vede ancora lì. Li chiama e dice: Gigi, Tony, Peppi, quelli si voltano verso di lui, lasciando un attimo la partita, lo guardano e gli dicono, ma Tony, ma dove te va con quella valigia? Come dire che in 60 anni passati non mi sono accorti nemmeno che il povero Tony è partito per l'Australia e torna dopo 60 anni. E c'è una faccia psicologica di una parte della città che è fatta così. E queste persone dovrebbero però incominciare ad uscire da questa abulia, da questa apatia, da questa inerzia, da questa disattenzione, perché vedete, quando arriva il disastro, travolge tutti e quelli che se ne accorgono prima hanno più possibilità di salvarsi. Il disastro della città è evidente sotto gli occhi di tutti, sta affondando nella miseria, in mano a politici, a guide politiche e istituzionali di quint'ordine, e l'affondamento naturalmente annega tutti, no? Anche quelli appunto che fanno finta di non accorgersene. La situazione è già gravissima, non hanno lavoro i giovani, non c'è lavoro per le persone di media età licenziate. Le balle che vi racconta la stampa locale, perché ci sono 50 posti di qua di più, 10 di là, sono balle perché non vi dicono che ne mancano altri 100, 200, 500 o 1000 da altre parti. Questa città del malaffare, della stolidità, delle ipocrisie, delle inerzie è perfettamente interpretata dalla linea politica e culturale disinformativa dei padroni del Piccolo e del Primorsky Dnevnik, i due quotidiani locali, non parliamo nemmeno della RAI, no? Che è degli Stato. Politica disinformativa che consiste nel nascondere tutte le notizie che riguardano o quasi tutto il territorio libero di Trieste, quant'anne quelle di personaggi squalificanti che non sanno nemmeno di cosa parlano, e nel cercare di drogare l'opinione pubblica con notizie assurde, con scemenze, con finti motivi di dibattito. Nei giorni scorsi hanno pubblicato una pagina, due pagine lì sul futuro Parco del Mare, con un orrendo palazzaccio che sconcerebbe tutte le rive per innescare tutta una serie di lettere e dibattiti su cosa? Sul nulla. Due settimane fa c'era la notizia con foto di una volpe che ha rubato le galline nel pollaio. Grande meraviglia, oh, nessuno, vabbè, questi non hanno letto nemmeno le favole di Fedro, no? E così via. Le notizie importanti si nascondono, le sciocchezze e le propagande politiche si diffondono in maniera così sfacciata che a Trieste, come fanno anche in Italia, i principali beneficiari di queste propagande, di questi spazi sconzi, scandalosi di propaganda politica che prende la gente per scemi, quelli del PD sono finiti travolti dall'indignazione popolare, loro e il loro referendum, perché francamente non se ne può più. Lo specchio forse più perfetto del concetto della città che ha questo tipo di stampa è l'agenda che il Piccolo ha distribuito gratuitamente, il libretto agenda che il Piccolo ha distribuito gratuitamente adesso, prima di Capodanno, dove ho trovato una sorpresa formidabile, perché aprite le prime pagine dove sono i calendarietti, quelle cose lì, e poi arriva la pagina con arrivano le pagine con il calendario giorno per giorno, le pagine quotidiane. E in apertura di queste pagine quotidiane c'è una pubblicità molto vistosa, una pagina intera. Praticamente quando aprite l'agenda, la prima cosa che vi trovate di fronte è quella. E voi penserate, cos'è? Beh, non so, una compagnia di navigazione, gli auguri, la reclame di una pizzeria, di una gelateria, no? La reclame del buffet da Peppi qui vicino, no? Insomma, qualcosa di gradevole, di piacevole, che porti bene, no? No. La pagina di reclame che apre l'agenda del Piccolo per il 2017 è quella intera di un'agenzia di pompe funebri che ti informa che fa anche il ritiro delle salme a casa. E noi che pensavamo che bisognasse portargliele, eh? E dico, no, è stata una pizzeria che ti recapita a casa qualcosa, no? Dopodiché ti informano che hanno anche un sistema brevettato lì, ISO, non so cosa, per l'identificazione delle salme, tanto per non scambiarle. Ma scusate, adesso io non so chi sia che redige questi supplementi del Piccolo, ma non c'è qualcos'altro da mettere di buon augurio e di immagine positiva della città davanti all'agenda che non un'azienda di pompe funebri con tutti i servizi? Ecco, questo è un modello evidentissimo della mentalità corrente, una mentalità rassegnata, una mentalità trascurante, e proprio lo spirito di quella che in tedesco si chiama Schlamperei, trascuratezza, per cui una cosa o l'altra è uguale, e nella città l'industria principale sembra diventare quella delle imprese di pompe funebri. A fronte di questa città, delle ipocrisie, dell'inerzia, della stolidità, della hibris, del malaffare, delle corruzioni, c'è un'altra città. Ed è la città della consapevolezza, del coraggio e dei diritti, e del coraggio anche di azionare questi diritti, di attivare questi diritti. È una città che è fatta di una punta avanzata che combatte per questi diritti, ovviamente con i sistemi pacifici della legalità ed efficaci della legalità, e poi c'è un'altra parte che sta lì a guardare, ma comunque solidarizza ed è già qualcosa, perché perlomeno ha la consapevolezza della cosa. Questi diritti sono quelli del territorio libero di Trieste. Sono diritti unici al mondo, li abbiamo soltanto noi triestini dell'attuale territorio libero di Trieste, che dal 1992 non include più la ex zona B, e questo deve essere molto chiaro, ci sono risoluzioni delle Nazioni Unite su questo. Sono diritti di porto franco internazionale, sono diritti di centro finanziario internazionale, sono diritti di assoluta indipendenza del piccolo Stato, il quale può darsi tutte le leggi che vuole. Pensate che goduria sfrondare e buttare nell'immondezzaio tutta la marea delle leggi italiane incomprensibili e adottare dei buoni testi unici seri come quelli della Svizzera, per esempio, dico per fare un esempio di quelli proprio degradati, no? E pensate cosa significa non pagare più il debito pubblico italiano e andare ad avere una tassazione delle imprese al 25% invece che al 75%, una tassazione per i pensionati del 7%, e non occorre mica che andate tanto lontano, per vederli, basta che andate qui in Slovenia vicino a qualche chilometro e nel territorio libero di Trieste sarà ancora meglio, perché avremo due fonti gigantesche di ricchezze, formidabili, centro finanziario internazionale, porto franco internazionale, che andrà a riversarsi su soli 240.000 abitanti, diciamo massimo 300.000, dando lavoro a tutti, come abbiamo già spiegato più volte, dal fisico teorico al semplice lavoratore per i lavori manuali più facili, più, anche se in genere molto più pesanti. Ora, avere questi diritti e non attivarli o far finta che non ci siano, lo possono fare soltanto degli ignoranti, tre categorie di persone, degli ignoranti, degli sciocchi o dei profittatori che vivono bene sulla negazione di questi diritti e sul degrado, sulla miseria che questo porta alla città. Basta che pensiate a tutto il giro delle speculazioni sulle case pignorate, portate via la gente che resta senza casa, no? Ora, questa battaglia che stiamo facendo e della quale siamo la punta avanzata con una attenzione molto evidente, anche se non evidente perlomeno in rete, anche se non visibile per le strade, di una parte molto considerevole della nostra popolazione, pensate che abbiamo, rappresentiamo per delega circa, cioè più ormai di 20.000 cittadini. Ecco, questa battaglia è entrata proprio in questi giorni nella fase di maggiore livello. Attorno a quello che è l'oggetto chiave dell'intera vicenda e che è la questione del Porto Franco Nord. Perché è il punto chiave? Perché è la, eliminazione, il tentativo di eliminare e vendere a privati il Porto Franco Nord è la porcata più grande, la più grande truffa che ci è stata fatta a Trieste dal 1954 in poi, più grossa ancora di quella del portarci via i cantieri, per i quali la città andò in rivolta con barricate, lo so perché c'ero anch'io per ragioni anagrafiche e anche di convinzione ovviamente. È una battaglia colossale perché non si gioca soltanto il fatto che ci vogliono portare via quella che è la parte di una zona di espansione strategica, non di regresso del Porto Franco Nord, ma perché l'operazione la fanno simulando che siamo sotto sovranità italiana e perché alla fine della battaglia costoro dovranno invece ammettere che siamo soltanto sotto amministrazione civile provvisoria del governo italiano e non sotto sovranità dello Stato italiano. Anche perché, vedete, questo equivoco del Porto Franco Internazionale di Trieste sotto sovranità italiana deve finire perché non sta in piedi. L'Italia non ha mai avuto la concessione di un Porto Franco Internazionale, è stato istituito come ente di Stato il territorio libero di Trieste al Trattato di Pace. Questo significa che o c'è il territorio libero di Trieste, esiste il Porto Franco Internazionale, o come vi abbiamo già spiegato, non esiste. Se non esiste perché l'Italia non può possederlo, non può gestirlo, tranne che come amministratore civile provvisorio del territorio libero, questo significa che si chiude bottega e che tutte le imprese che si sono avvalse dei vantaggi del Porto Franco Internazionale dovranno tornare all'Italia tutto quello che hanno, tutti i benefici in soldoni dei quali hanno fruito. Quindi fallimento totale della città e tutte le imprese connesse al porto. Se riuscissero a portarci via il Porto Franco Nord, l'operazione riuscirebbe. E voi dite sì, ma noi non diremo che il porto non esiste se è dell'Italia. Grazie, ma lo dirà la concorrenza, no? Al primo reclamo internazionale ve lo fanno saltare. dal riconoscimento pacifico del governo italiano di aver solo l'amministrazione civile provvisoria dipende l'immediata attivazione della tassazione locale che non comprende più il debito pubblico italiano, tutta una faragine di tasse italiane. Da quello dipende poi anche l'autonomia legislativa totale, l'indipendenza legislativa totale, dipende l'attivazione del porto franco internazionale e del centro finanziario internazionale in pieno, nel pieno diritto. Ora vedete l'importanza di questo cosiddetto porto vecchio, delle aree di questo cosiddetto porto vecchio è totale, non riguarda soltanto cosa si fa o non si fa in un'area. L'operazione come funziona? Funziona con una lunga truffa iniziata all'inizio degli anni 90, verso 92-93, portata avanti nel tempo, che è culminata con l'enorme truffa fatta approvare dal senatore Russo al Parlamento italiano ignaro, ha imbrogliato anche il Parlamento italiano, per sdemanializzare e eliminare il Porto Franco, lì il regime di Porto Franco nella quasi totalità del Porto Franco Nord, 65 ettari di magazzini, superfici e ferrovie, trasferire la proprietà al comune, intavolandola al comune, perché prima non stava nel libro fondiario che quanto sono beni pubblici, al comune con l'incarico di vendere. A che tutti questi politici vi hanno raccontato un sacco di balle, no? Che faranno questo, musei, passeggiate, una volta volevano fare fino a campi da golf, mi ricordo. Hanno affidato una perizia, un progetto alla Ernst, alla famosa impresa di progettazione Ernst Young, e poi non vi hanno raccontato però che quell'impresa ha detto che quella loro perizia, oltre a dire che ci vogliono 25 anni per fare qualcosa in Porto Franco Nord, dice anche che ci vuole una barca di soldi che non ci sono e che la cosa migliore è utilizzarla come Porto Franco. E tuttora vi raccontano un sacco di storie. L'operazione reale sapete qual era? Allora, il comune di Trieste si fa intavolare la proprietà come libera, senza vincoli internazionali dell'area. Questo è il loro progetto. Dopodiché fa una perizia di consistenza dei beni, che costerà circa 300.000 euro a professionisti più o meno amici. La perizia dirà che l'opera non è sostenibile per le casse del comune. Cioè, opera intendo dire il mettere in ordine, fare le manutenzioni, predisporre le infrastrutture, eccetera, anche per vendere i beni. Allora accadrà che, a fronte di questa perizia, della quale si sanno già gli esiti, perché i soldi non ci sono, l'amministrazione comunale di Trieste dirà noi dobbiamo salvare il comune dalla bancarotta, e da nuovi eroi cosa faranno? Diranno dobbiamo vendere immediatamente l'area ad altri eroi, cioè un gruppo, consorzio, alcuni gruppi di speculatori immobiliari edilizi che eroicamente si presterebbero ad acquistare l'area a basso prezzo, perché tanto con tutte quelle opere da fare cosa dovete comprare, a che prezzo volete comprarla, no? E salvando così la città e la urbanizzazione del Porto Franco Nord, che è una truffa in realtà. Allora, questo meccanismo era già pronto. Era già pronto. È accaduto che noi siamo intervenuti come rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste nella procedura di intavolazione dell'area comune, procedura attualmente illegale. Abbiamo fatto presente che era illegale, le pressioni erano tante e tali che alla fine gli organi giudiziari incaricati hanno lo stesso intavolato al comune, come già vi spiegavamo, credo, la volta scorsa, e con provvedimenti, con decreti, francamente sembrano scandalosi, dove dicono che intavolano ugualmente al comune, e se ci sono problemi poi sulla proprietà si vedrà dopo. Intavolano al comune con efficacia del decreto di intavolazione dal 31 dicembre del 2000, cioè domani, del 2016. Cosa abbiamo fatto allora? Siamo intervenuti già il 19 dicembre, presentando e piombando, si dice, sul libro fondiario, sul libro tavolare, la domanda di intavolazione dei vincoli internazionali stabiliti dalle leggi del diritto internazionale e dalle leggi italiane di ratifica del Trattato di pace. In questo modo il Comune domani riceve la proprietà formale dell'area, ma la riceve gravata dalla domanda di intavolazione dei beni. A questo punto, dei vincoli internazionali sui beni. A questo punto le vie sono due. O intavolano i vincoli internazionali sui beni, oppure il giudice tavolare e il conservatore del libro tavolare respingono la domanda. Se respingono la domanda, si trovano con la causa immediata, con l'azione contenziosa immediata contro il decreto che respinge l'intavolazione dei vincoli internazionali, perché? Perché l'intavolazione non può essere respinta nemmeno secondo diritto italiano, perché quegli obblighi internazionali hanno prevalenza costituzionale e specifica sulle famose piccole norme nazionali di legge del senatore Russo, il quale a questo evidentemente non aveva pensato. Dopodiché arriveranno anche, saranno piombate sui beni, le pendenze di lite per le azioni contenziose ordinarie e internazionali, sempre su quei beni, contro l'intavolazione dei beni al comune, e con partecipazione all'azione giudiziaria chiamata in causa anche degli altri paesi che vi hanno particolari diritti. La battaglia, questa è, guardate, la madre delle battaglie per il territorio libero di Trieste, perché si va a salvare non soltanto il portofranco internazionale, ma tutto. Si va a bloccare anche l'operazione di costoro per spostare il portofranco internazionale a Monfalcone, perlomeno area di portofranco internazionale legalmente a Monfalcone, Cervignano e Porto Nogaro, derubandone Trieste. E da questo dipende, scusate se lo ripeto, anche la questione fiscale, dipende la questione del portofranco, del centro finanziario internazionale, la questione della legislazione, insomma dipende la libertà di Trieste, che è già indipendente. Vi abbiamo già detto che noi non siamo indipendentisti, perché Trieste è già indipendente. Semplicemente bisogna eliminare gli ostacoli di coloro che affermano il contrario e abusano del mandato di amministrazione civile provvisoria conferito al governo italiano per, operando qui come organi dell'amministrazione civile provvisoria, simulare la sovranità e derubarci di tasse al 75% invece che al 25%, ricordatevi queste cifre. Rubarci 65 ettari di portofranco internazionale, che non sono soltanto i vecchi magazzini, bloccati con dei vincoli apposta per poter espropriare l'area dicendo che non serve più a nulla. Non sono soltanto quei magazzini, è anche la fascia di costa sulla quale è progettata da tanti anni già la piattaforma logistica dall'area Adria Terminal fino a quasi Barcola. Ora, vedete, se noi tiriamo le somme di quest'anno 2016, possiamo constatare una serie di progressi formidabili nella nostra battaglia, che è la battaglia di tutti, quella del territorio libero di Trieste, perché ne beneficeranno anche gli avversari, persino gli avversari, figuratevi, no? Perché i diritti sono poi diritti per tutti, anche se combattiamo soltanto noi. Questi progressi stanno intanto nella elaborazione, finalmente, per la prima volta nella storia di Trieste, dell'apparato giuridico completo e articolato ed efficace dei diritti del territorio libero di Trieste, non solo il Trattato di pace, tutte le leggi di esecuzione, tutte le altre norme, tutte le conferme di diritto internazionale della sua esistenza a tutt'oggi. Abbiamo il vantaggio formidabile, acquisito in particolare adesso nel 2016, di un'attenzione internazionale crescente. Avete visto che pubblichiamo tutto in italiano e in inglese, e i testi in inglese di quasi tutto quello che pubblichiamo, hanno un'attenzione internazionale in tutto il mondo, lo constatiamo in rete anche dai paesi più sperduti e naturalmente dai centri d'analisi dei paesi più influenti e degli investitori. Questa attenzione internazionale ha suscitato l'imbarazzo evidente delle autorità italiane, che non sanno cosa fare. Ci sono qui dei gruppuscoli della camorra nazionalista e dei parassiti locali che cercano ancora di contrastarci, di combattere con mezzi così convenzionali e non, no? Ma per quanto riguarda le autorità italiane, il governo italiano non è che può andare a dire ai paesi che fanno la loro pressione, fanno interrogativi, ma guardate, noi abbiamo la sovranità. Perché dico, dove, quando, come? Dove sta il titolo? Voi avete soltanto l'amministrazione civile provvisoria. Quindi stiamo arrivando alla soluzione del problema. Voi non dovete aspettarvi moti di piazza, grandi manifestazioni, fughe di autorità italiane o cose fanciullesche di questo tipo. Voi dovete aspettarvi che ad un certo punto, sulla linea di minore resistenza, il governo italiano ammetta di avere soltanto l'amministrazione civile provvisoria e sia costretto a livello internazionale ad attivare tutti quanti i nostri diritti. Naturalmente la solidarietà dei cittadini è importante, sono importanti le raccolte di firme. Nessuno ha da fare cose eclatanti perché non è necessario, perché stiamo vincendo, anche se non ve ne rendete conto, noi ce ne rendiamo conto perché siamo al centro delle cose. Io penso che il risultato non sia molto lontano, e man mano che i risultati progrediranno, anche molta più gente potrà mettere fuori la testa dalla tana e cominciare a mostrarsi e a mostrare la sua solidarietà in maniera più evidente. Altro risultato positivo di quest'anno 2016 è che tutti quei gruppuscoli un po' balordi, un po' ingenui, un po' facinorosi, che si erano distaccati dal movimento Trieste Libera e ci facevano la guerra, hanno finito per liquidarsi da soli. Perché la gente ha visto che non capivano niente di territorio libero, non sapevano di cosa parlavano, hanno voluto andare in elezioni per farsi qualche sedia così con un po' di retorica, e invece di combattere contro gli abusi delle autorità italiane, sono messi a combattere contro di noi. Quindi, insomma, più di così. Si sono screditati, sono ridotti ormai a quattro gatti, e mentre noi, insomma, non c'è stato un enorme spazio stampa, ma c'è stato, ma ieri, per esempio, a fine d'anno abbiamo fatto due grosse conferenze stampa in due diverse sale conferenze della sede nostra qui in Piazza della Borsa 7, alla Mezzato e al primo piano, su due argomenti formidabili che sono, uno, l'iniziativa della rappresentanza internazionale civile provvisoria che ha bloccato per il momento la possibilità del Comune di vendere a terzi Porto Franco Nord e che ha messo adesso i presupposti per far revocare quella concessione, quel riconoscimento fasullo di proprietà al Comune, e l'altro, l'iniziativa per di deposito delle prime 400 e tante, non mi ricordo quante, richieste di commissariamento dei comuni di Trieste e di Muggia per, intanto, l'illegittimità della legge elettorale con la quale sono state elette le due amministrazioni, e poi, per quanto riguarda Trieste, per i comportamenti intollerabili sotto il profilo etico e amministrativo di questa amministrazione, che si sta rivelando addirittura peggiore di quella precedente del PD di Cosolini, tutto dire. Ora vedete, però, per tutte queste cose bisogna avere ben chiaro cosa significa giuridicamente e di fatto la battaglia per il territorio libero di Trieste. Lasciate che vi riassuma brevemente la questione, sfrondandola di tutte le fantasie, i velleitarismi, eccetera. Allora, l'attuale territorio libero di Trieste, che è formato dalla sua principale zona, ex zona A, con la capitale, i piccoli comuni vicino al Porto Franco internazionale, è affidato all'amministrazione civile provvisoria in via primaria dal trattato di pace dagli Stati Uniti ai governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord, i quali l'hanno subaffidato in amministrazione al governo italiano. L'Italia non ha qui alcuna sovranità, ha soltanto questo submandato di amministrazione civile provvisoria. Per quanto riguarda la difesa, Stati Uniti e Regno Unito ci hanno affidato alla NATO già dal 1955, ne abbiamo anche tutti quanti i documenti. Quindi anche le forze militari italiane che sono qui a Trieste sono in funzione NATO, anche se non glielo dicano per non pagare loro il bonus di questo tipo di missione all'estero in realtà, anche se è un estero vicino. Allora, il governo italiano provvisorio è un amministratore che sta abusando del mandato di amministrazione, quindi non siamo sotto occupazioni militari o dello Stato italiano, eccetera. I funzionari dello Stato italiano, anche se non glielo dicono, sono qui come personale in servizio dell'amministrazione civile provvisoria affidata al governo italiano, ed è bene che cominciamo noi a spiegarlo un pochino ai funzionari. L'abbiamo già cominciato a fare con documenti, con cose. Adesso, per non andare per le lunghe, il nostro problema qual è? È il problema di un amministratore che, essendo tale, fa finta di essere padrone della casa invece che amministratore. Quindi noi abbiamo un problema di far ricondurre l'amministratore al suo dovere o di sostituirlo. Gli interlocutori sono i due governi amministratori primari, Stati Uniti e Regno Unito, e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che ha per legge la tutela della indipendenza e della sovranità del territorio libero di Trieste. Questi sono i nostri interlocutori. A latere e contemporaneamente sono interlocutori tutti gli stati che hanno diritti generali e speciali sul porto franco internazionale di Trieste. Quindi non dovete aver paura di invasioni, di eserciti, di questo, di quell'altro, di armati. Il problema è molto semplice, è stato impostato da noi a livello internazionale in questa maniera, nessun paese quindi va sostenendo i diritti del territorio libero di Trieste, nessun paese deve schierarsi, far guerra all'Italia, va bene, o al governo italiano, semplicemente deve pretendere che l'amministratore mantenga i suoi impegni oppure sostituirlo. Sostituirlo cosa significa? Sostituirlo, beh, intanto nel regime di amministrazione provvisoria con un altro governo se non si comporta bene. E noi abbiamo già proposto con 20.000 firme i governi dell'Austria, naturalmente per ovvie ragioni, e storiche sentimentali, e o quello della Svizzera. Dopodiché, al termine del mandato di amministrazione civile provvisoria, che con un governo serio si può far finire in tempi abbastanza brevi, deve essere nominato il governatore, secondo legge, il quale poi indice, e questa è la seconda fase dell'amministrazione civile provvisoria, indice le elezioni dell'Assemblea Popolare, praticamente del Parlamento del Territorio Libero, di tutti gli altri organi, e il governo del Territorio Libero in quel modo incomincia ad entrare a regime. Il Territorio Libero di Trieste però esiste anche nel regime provvisorio, nel quale devono essere applicate per legge anche tutte le norme compatibili con il regime provvisorio che stanno nello statuto permanente, e non ha bisogno né dell'Assemblea né di altro per operare. C'è, è uno Stato sovrano dal 15 settembre 1947, data d'entrata in vigore del Trattato di pace. Questo significa che oltre ai diritti fiscali, oltre ai diritti di indipendenza tutti, abbiamo anche quelli di cittadinanza. Abbiamo quelli di smilitarizzazione, essendo difesi da forze armate col permesso del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite soltanto, e abbiamo il diritto di diventare un centro, a Singapore praticamente, del Mediterraneo, fra Mediterraneo e Europa centrale, quindi un centro di sviluppo di zona franca portuale e finanziaria, un centro di sviluppo formidabile in Europa, tra l'Europa e il Mediterraneo. Questo, come vi abbiamo detto, significa, questo non è un obiettivo ideologico. Non è una cosa che si fa per odio o ostilità verso chiunque, gli italiani, gli austriaci, quello che volete, i neozelandesi, no? Questa è una questione puramente economica. Da quella questione economica dipende la sopravvivenza economica di noi tutti, delle nostre famiglie. Dipende la nostra possibilità di lavorare, quella dei nostri figli e dei nostri nipoti. In una situazione di miseria rapidamente crescente, disoccupazione rapidissimamente crescente, come quella della nostra città e territorio di Trieste, questo dovrebbe essere evidente a ognuno, ad ogni persona di buon senso, e dovrebbe essere l'obiettivo principale a realizzare questi diritti di tutti i cittadini del territorio libero di Trieste, anche di quelli che non hanno pensieri economici, che stanno bene. Perché guardate che a finire in miseria, si fa prestissimo, eh? Come si fa prestissimo a morire, no? Uno pensa di vivere 100 anni, però. Scusate, c'era un problema di microfono. E uno pensa di vivere 100 anni, però può morire in qualsiasi momento, così anche la fortuna maggiore può andare in rovina, specialmente in tempi di crisi economica generale. Io spero che in quest'anno, facendovi adesso gli auguri di buona fine d'anno 2016, buon inizio 2017, io spero che questa consapevolezza si faccia sempre più strada nella nostra popolazione, tra la nostra gente. All'estero la cosa sta andando molto bene, però sarebbe la cosa opportuna che il maggior numero di nostri concittadini, di residenti a Trieste, di persone che con Trieste hanno a che fare, se ne rendano conto anch'essi. Noi in ogni caso non desisteremo, siamo su una linea d'attacco vincente, attacco attualmente con gli strumenti del buon diritto, in maniera assolutamente pacifica. Siamo su una linea d'attacco vincente, vincente per tutti. E potremmo dire che vi auguriamo che vinciamo, perché la nostra vittoria sarà la vittoria per tutti, anche per quelli che ci ostacolano, e il territorio libero di Trieste come centro di creazione e diffusione di ricchezza andrà ad avvantaggiare anche tutte le aree circostanti, dalla Slovenia alla Croazia, all'Austria, al Friuli e alla Italia settentrionale ed anche più oltre. Quello che noi stiamo facendo non porta via nulla a nessuno, non porta via nulla a nessuno, ma dona possibilità di lavoro e di ricchezza, anzi certezze di lavoro e possibilità di ricchezza a tutti. È impressionante. A fronte di questa situazione reale della città che vi ho delineato, è impressionante vedere quanta inerzia, quanta strampalataggine, se mi perdonate il neologismo, vi sia nella classe politica, in particolare dirigente, che amministra questa città e che deve essere evidentemente cambiata al 99,9%. Qualcuno mi dice come faremo? È semplice. Intanto cercheremo di scegliere le persone migliori, di scegliere le persone per la loro capacità e non per la loro appartenenza all'uno o all'altro partito o per il loro servilismo. E poi faremo come è stato fatto al tempo dell'Austria, il sistema con cui Trieste è cresciuta. Faremo arrivare imprenditori e cervelli da fuori, gente abile. Faremo rientrare, se possibile, anche tanti nostri triestini che lavorano e lavorano bene all'estero, cioè fuori dal territorio libero di Trieste, in Italia, in Germania, in giro per il mondo, dando loro le condizioni per potersi far valere, per poter far andare avanti, per poter mandare avanti e sviluppare il loro lavoro, le loro imprese, le loro capacità a Trieste senza doversene andare in giro per il mondo altro che per il loro divertimento o per i loro affari. Bene, con questo abbiamo concluso la puntata di quest'oggi, 30 dicembre 2016, con gli auguri, i migliori auguri, quelli più di cuore, soprattutto alle persone che si trovano in difficoltà, che noi speriamo di poter risolvere con questa battaglia, i migliori auguri di buona fine di quest'anno 2016 e di un anno 2017 molto molto migliore, con nuove soddisfazioni e con una rinascita della nostra città e territorio libero di Trieste. Grazie quindi a tutti. Grazie a tutti per l'ascolto di questa nostra puntata di oggi, venerdì 30 dicembre 2016. Grazie a coloro che ci hanno seguito fin qui, a coloro anche che hanno voluto lasciare prima l'ascolto della puntata, che in ogni caso va ora in replica registrata sino all'inserimento della prossima. Grazie dunque ancora per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati e interessanti ed utili da discutere. Tantissimi auguri a tutti voi e a risentirci con la trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.